Buonasera e bentornati ai nostri appuntamenti serali, quindi benvenuti anche in questa settimana che ci sta davanti. Questa sera vogliamo introdurre il Levitico, libro della Bibbia che si trova dopo la Genesi e l'Esodo. Quando qualche anno fa sentivo definire il Levitico il libro più importante della Bibbia, credevo che venisse detto in tono ironico. Poi ho cominciato a studiarlo per verificare se veramente era di così grande interesse, pur continuando a nutrire seri dubbi se considerarlo un testo da divulgare in un programma radio. Invece ho scoperto che non solo è un libro emozionante, ma che anch'io posso ritenerlo uno dei più importanti di tutta la Bibbia. Se mi fosse possibile far giungere il messaggio di questo testo al cuore di tutte le persone che si ritengono religiose, si potrebbe mettere la parola fine a tutte le sette e le varie filosofie. Il libro del Levitico fu scritto da Mosè e fa parte del Pentateuco, cioè dei primi cinque libri della Bibbia. Il libro inizia e si chiude sempre nello stesso posto, precisamente al Monte Sinai, dove Dio aveva dato la sua legge. Ricorderete che il libro dell'Esodo si conclude con la costruzione del tabernacolo, secondo le istruzioni divine, e con la gloria di Dio che lo riempie. Il libro del Levitico prosegue con regole e comandamenti sull'adorazione all'interno del tabernacolo. Il Levitico si può definire il grande libro dell'adorazione. Il nostro testo inizia con la parola ebraica Vaikra, che significa «ed egli chiamò». Dio è entrato nel tabernacolo e parla da questo luogo e non più dal Monte Sinai. Egli invita le persone a un incontro con Lui nel tabernacolo e dice loro come comportarsi e come avvicinarsi a Lui. Il significato esatto della parola chiesa, ecclesia in greco, è «i chiamati». E noi credenti in Cristo Gesù come nostro Salvatore siamo stati chiamati. In quel giorno Dio parlò dal tabernacolo e chiese al popolo di andare a Lui. Oggi il Signore Gesù ci chiama a Lui e dice «Le mie pecore ascoltano la mia voce». Giovanni 10:27. Ecco perché questo libro ha un meraviglioso messaggio anche per i giorni nostri. Il Levitico è il libro dell'adorazione perché è pieno di sacrifici, di cerimonie, riti, liturgia, disposizioni, purificazioni, vi troviamo poi delle convocazioni, giorni sacri, osservanze, degli avvertimenti. Tutti questi riti materiali erano stati dati per insegnare verità spirituali. L'Apostolo Paolo scrive, «Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche». Prima Corinzi 10:11. E ancora, sempre in Prima Corinzi 10, al versetto 6, dice «Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi». Inoltre, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 15, versetto 4, leggiamo «Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza». L'Apostolo Pietro dice che il Vecchio Testamento contiene verità spirituali per noi. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Troviamo queste parole in Prima Pietro, capitolo 1, nei versetti che vanno dal 10 al 12. E anche in Ebrei, capitolo 11, versetto 13, leggiamo «Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra». E in effetti il Levitico ha per noi oggi insegnamenti fondamentali, perché rivela Cristo in un modo particolare. La nostra adorazione oggi non avviene più per mezzo di riti o in un luogo specifico. Ricordiamo le parole che il Signore Gesù rivolse alla donna presso il pozzo in Samaria. «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». Giovanni 4, versetti dal 21 al 24. La parola chiave del libro è la santità verso Dio, e il messaggio del libro è duplice. Il Levitico insegna, primo, che per arrivare a Dio occorre il sacrificio. La parola espiazione vi appare 45 volte, un termine che significa ricoprire. Il sangue di tori e capri in realtà non toglieva il peccato, ma lo copriva in attesa che Cristo venisse a toglierlo completamente. Paolo si riferisce a questo concetto in Romani 3:25. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. I peccati del passato sono quelli che si riferiscono al Vecchio Testamento. Notiamo che Dio non ha mai accettato il sangue degli animali come pagamento finale, definitivo, del peccato. Tuttavia, richiedeva che venisse sparso il sangue come espiazione per coprire il peccato finché non fosse venuto Cristo. In altre parole, Dio, nel Vecchio Testamento, salvava a credito, ma quando è venuto Cristo, egli ha pagato tutto, tutto completamente. Questo vale per il passato, per il presente e anche per il futuro. Una parola chiave che si riferisce all'espiazione si trova in Levitico 17, versetto 11. «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita». Per avvicinarsi a Dio occorre un sacrificio e senza spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Il secondo messaggio in questo libro è che il Levitico insegna che per camminare con Dio occorre la santificazione. La parola santità compare 87 volte. «Mi sarete santi, poiché io, il Signore, sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei». Levitico 20:26. Dio aveva dato precise regole riguardanti la dieta, le relazioni sociali e ogni dettaglio concernente l'aspetto fisico della vita del suo popolo. Queste leggi possono avere una grande applicazione spirituale per i cristiani odierni, e questa è una delle ragioni per cui dovremmo studiare questo libro. Il peccatore può avvicinarsi a Dio oggi attraverso il sangue che Cristo ha sparso sulla croce, come dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ebrei 9, versetti 25 e 26. Quelli che sono redenti dal sangue di Gesù Cristo devono vivere una vita santa se vogliono adorare Dio e piacergli. Anche in Ebrei, a capitoli 13, nei versetti 20 e 21, leggiamo: «Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen». Il libro del Levitico diventa importante quando il suo contenuto viene esaminato alla luce del Nuovo Testamento. E anche se per la maggioranza dei credenti un libro piuttosto noioso e ben pochi lo studiano, rimane purtuttavia un testo interessantissimo. suddividiamolo in 10 punti. Primo, le 5 offerte che si trovano all'inizio del libro, nei capitoli da 1 a 7, sono come dei cammei che tratteggiano molto chiaramente Cristo. Dipingono in profondità la sua natura umana e divina e in dettaglio la sua morte. Secondo, la consacrazione dei sacerdoti, nei capitoli dall'8 al 10, rivela quanto sia superficiale e inadeguata la nostra concezione di consacrazione cristiana. Terzo, la dieta che Dio fornisce al suo popolo nel capitolo 11 era salutare e terapeutica e provvede anche cibo spirituale per le nostre anime. Quarto, nel capitolo 12 la maternità è valorizzata e questo è un ulteriore esempio della considerazione del Signore per la donna. Quinto, nei capitoli dal 13 al 15 troviamo l'importanza data alla lebbra e al suo trattamento all'interno di questo libro sull'adorazione e richiede quindi tutta la nostra attenzione. Perché questa sezione sulla lebbra è così estesa? Coloro che hanno approfondito le scritture vi hanno trovato un'immagine del peccato e del suo effetto deturpante sull'uomo e sulla sua relazione con Dio. La purificazione dalla lebbra trova il suo compimento nella morte e nella resurrezione di Cristo, come viene simboleggiato in un sacrificio abbastanza insolito di 2 uccelli. Amico, se tu e io vogliamo evitare la deturpazione del peccato in questo mondo, dobbiamo conoscere molto della morte e della resurrezione di Cristo e sulla loro influenza che possono avere nella nostra vita. Passiamo ora al punto 6, cioè il grande giorno dell'espiazione, nel capitolo 16. È un ritratto a tutta altezza del sacrificio di Cristo. Settimo punto, l'importanza dell'altare ardente nel tabernacolo mette in evidenza, nel capitolo 17, la caratteristica essenziale della croce di Cristo. Ottavo, nei capitoli dal 18 al 22 possiamo vedere l'enfasi che questo libro di istruzioni mette sui piccoli dettagli della vita di tutti i giorni del popolo di Dio e rivela come Dio desideri che l'umanità dipenda da Lui. Dio vuole essere coinvolto nei nostri affari, nella nostra famiglia, nella nostra vita sociale. Amici, stiamo attenti a non chiuderlo fuori dalla nostra vita. Nono punto, la lista delle feste del capitolo 23 fornisce un programma profetico adatto ad ogni tempo nell'agenda di Dio. E infine, come ultimo punto, le leggi che governano il paese della Palestina nei capitoli dal 24 al 27 danno una interpretazione della sua storia travagliata e una visione sulla sua importanza futura. In questo libro ci sono molte profezie. La nazione Israele e la terra promessa si intrecciano fino all'eternità. Dopo questa suddivisione scopriamo anche una relazione tra i primi 3 libri della Bibbia. In Genesi troviamo la caduta dell'uomo, in Esodo la redenzione dell'uomo, in Levitico l'uomo adora Dio. Inoltre possiamo anche fare un confronto e un contrasto con Esodo. Nel libro dell'Esodo c'è l'offerta del perdono, mentre Levitico offre la purezza. In Esodo abbiamo Dio che si avvicina all'uomo e in Levitico l'uomo che si avvicina a Dio. In Esodo Cristo è il Salvatore, in Levitico è colui che santifica. In Esodo l'accento è sulla colpevolezza dell'uomo. In Levitico l'accento è sulla deturpazione dell'uomo. In Esodo Dio parla dal monte, in Levitico parla dal tabernacolo. In Esodo l'uomo è avvicinato a Dio, in Levitico l'uomo è tenuto vicino a Dio. E così giungiamo al primo capitolo di questo nuovo libro, il Levitico. Il tema del primo capitolo è l'olocausto, vale a dire l'offerta bruciata, le regole, il rituale, il motivo per l'olocausto e la legge dell'olocausto. Questa offerta è la più antica conosciuta dall'uomo ed era quella praticata da Abele, Noè e Abramo. Tutte le offerte venivano fatte con il fuoco sull'altare, che viene anche chiamato l'altare ardente. Questa offerta è la prima delle 5 menzionate a causa della sua importanza e della sua priorità, in quanto è un'immagine di Cristo e della sua morte. L'uomo non può sondare il pieno significato di questa offerta che rappresenta ciò che Dio vede in Cristo. Questo è un profondo mistero che noi non siamo in grado di percepire e che soltanto lo Spirito Santo può rivelarci. L'offerta bruciata mostra la persona di Cristo, nostro sostituto, come rivela l'Apostolo Paolo in Efesini 5:2. Camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Il capitolo inizia con le istruzioni per l'Olocausto, come possiamo vedere nei primi 4 versetti. Iniziamo leggendo il primo versetto. Il Signore chiamò Mosè, gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse. Con un gesto di riconciliazione, quindi Dio chiamò Mosè dal tabernacolo e non più, come aveva fatto in precedenza, dalla cima del monte Sina in mezzo a tuoni e fulmini, quando gli diede i 10 comandamenti. È importante quindi vedere che Dio sta chiamando gli uomini per riconciliarli a sé. I giudei, infatti, chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Così dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 1, versetti dal 22 al 24. Il termine chiamati non si riferisce soltanto a quelli che odono, che ascoltano, ma a quelli che, avendo udito, hanno risposto. Vi vorrei chiedere ora qualcosa di personale. Se avete udito il Signore e se gli avete risposto. E per quanto riguarda questa sera, mi fermerei qua con questa domanda che vi lascio sul cuore. E domani vorrei andare avanti insieme a voi nel continuare appunto l'esame, lo studio di questo primo capitolo del Levitico. A domani quindi.